Signore e signori, buongiorno. Radio 24 è lieta di presentarvi Due di Denari, programma che vi parla, programma che vi informa di economia e finanza con autorevole leggerezza.
Due di Denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Non c'è più rispetto, neanche tra di noi.
È proprio il caso di dirlo, parenti serpenti.
Parenti serpenti corallo, cara Deborah.
È vero.
Buongiorno, 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 benvenuta a Due di Denari, Deborah.
Grazie, ti trovi bene tu in questo programma?
Sì, io mi trovo molto bene, poi imparo un sacco di cose.
Esatto, speriamo che non ci separino un'altra volta, perché qua la vedo grigia, caro Mauro. Ci appelliamo al presidente Draghi, almeno le conduzioni delle trasmissioni radiofoniche lasciatecele fare, anche se opportunamente, naturalmente, distanziati. Allora, perché siamo partiti con il rispetto di Zucchero?
Perché?
Perché dobbiamo raccontare la storia di questa arzilla,
sì,
vecchietta, 93enne, Beverly Schottenstein, che lo scorso giugno una signora discretamente benestante americana, raccontano le cronache finanziarie di Bloomberg, che praticamente ha fatto un po' un check-up, ha letto, evidentemente MiFID la funziona, con grande perizia i rendiconti finanziari dei suoi investimenti. Era giugno dell'anno scorso, stava lì bellamente seduta sul salotto di casa sua, peraltro una villa, credo, in Florida, molto ben arredata, direi, se è andata a guardare le fotografie della signora con le quali mi sono divertita io questa mattina prima di iniziare la trasmissione. E, insomma, a un certo punto era un po' perplessa rispetto a quello che stava leggendo.
Come mai?
Perché pagava un po' troppo per gli investimenti e soprattutto, insomma, non era convinta delle modalità con cui questi soldi erano investiti, ma soprattutto era perplessa per il fatto che i suoi consulenti finanziari della JP Morgan erano i suoi due nipoti.
Quindi lei non era affatto contenta di come i parenti suoi, stretti peraltro, i nipoti, stavano gestendo i suoi investimenti.
Esatto, sai cosa ha fatto?
No.
Li ha denunciati.
Ah, caspita.
L'ha denunciati alla Financial Industry Regulatory Authority, la FINRA americana. E ha avuto ragione anche della denuncia, perché praticamente questa autorità li ha praticamente condannati. Adesso aspetta che mi leggo bene la notizia. Allora, hanno pagato con l'aiuto dei suoi avvocati, Beverly ha trascinato i suoi nipoti e JP Morgan davanti alla FINRA, o la FINRA, e la società privata americana che agisce appunto come un'organizzazione di autoregolamentazione.
Ma la CF, l'avremmo detto in Italia.
Un arbitro bancario, finanziario, una CF, no, quello della Consob, è il meccanismo appunto di risoluzione alternativa delle controversie finanziarie. E quindi ha avuto ragione e adesso i suoi, chissà che non li diseredi anche totalmente. Vi siete già ciuffati troppo dei miei soldi.
Io vorrei trarre da questo un insegnamento di tipo universale.
Esatto.
Perché non bisogna mai, e sottolineo mai, sottovalutare noi diversamente giovani. Tanto vero che questa mattina, cara Deborah, ci ha scritto un'ascoltatrice carinissima che vogliamo salutare. Si chiama Marianna, ci dice che ci segue tutte le mattine da anni con attenzione e religioso interesse. Dice che siamo una fonte di spunti perché Marianna insegna informatica e uso del cellulare in una università particolare, la Uni3, cioè l'Università della Terza Età, a Velletri. Ma l'Università della Terza Età è un'associazione che è presente su tutto il territorio italiano e si dedica, come ci ricorda Marianna, alla divulgazione di cultura, soprattutto per persone diversamente giovani, attualmente naturalmente via Zoom. Ecco, e lei ci dice grazie per l'informazione che fate, quindi vedi che c'è una forte attenzione anche da parte dei suoi alunni.
Eh sì, allora salutiamo Marianne e tutti i suoi alunni, però diversamente giovani, anche brutto, signori con esperienza, alunni con esperienza.
Ah, ma questo è fantastico, la mettiamo da parte. Pietro La Corte, puoi fare per favore una clip di questo persone con esperienza? La tengo anche per me personalmente. Grazie.
Vabbè,
di che parliamo oggi?
Salutiamo Marianna. Allora, parliamo di due temi. Parliamo di finanza sostenibile, perché da domani entra in vigore un regolamento europeo molto importante che ci chiarisce le idee sugli strumenti di investimento sostenibili, e ci faremo spiegare tutto dal vicepresidente di Banca Etica Andrea Baranes. Nella seconda parte della trasmissione invece parleremo di una importantissima iniziativa che sulla rampa di lancio entro la fine del mese sul territorio vedrete comparire degli sportelli, delle ACLI pronti ad accogliere le persone, le famiglie e anche le piccole imprese in difficoltà finanziaria, sovraindebitate, e queste nuove associazioni, appunto questi sportelli che si avvarranno anche della consulenza di un gruppo di commercialisti, saranno pronti appunto ad aiutare tutte le famiglie che hanno bisogno di liberarsi da questa condizione di sovraindebitamento. Ed è un tema di grande attualità se consideriamo anche i dati Istat recenti che ci hanno descritto una situazione in Italia molto pericolosa e preoccupante, perché è aumentata appunto la condizione di povertà per molti italiani e per molte famiglie, e quindi queste sono persone a ulteriore rischio sovraindebitamento che vanno non solo aiutate a liberarsi dai debiti ma anche protette ed educate a non peggiorare la loro situazione.
Ne parliamo dalle 11.30 in avanti. I numeri, se volete interloquire con noi, 800 24 00 24 è il numero verde per intervenire in diretta, oppure messaggi, sms o whatsapp, anche vocali naturalmente nel caso del whatsapp, al 349 238 6666. Formazione schierata, Pietro Lacorte ai suoi pirulini, dietro di lui Alessandro Marco Tulli, sorvegliato a distanza come sempre dall'ottimo Marco Lombardo. Siamo pronti, Deborah, partiamo.
Partiamo.
Deborah Rosciani e Mauro Massa risolvono tutti i problemi di cassa.
Allora, oggi celebriamo un tristissimo anniversario, tutti ci ricorderemo il 9 marzo dell'anno scorso quando praticamente abbiamo sperimentato la prima dura giornata di lockdown. Per la verità forse ancora non l'avevamo compresa, perché io mi ricordo che ero ancora al lavoro fisicamente, ero tornata in fretta e in furia dalle Marche di sabato notte, caro Mauro, però venivo ancora al Sole 24 Ore, ma ci sono rimasta un paio di giorni perché poi mi sono chiusa in casa con te che conducevi qua in studio, io ero da remoto, ci sono rimasta praticamente fino a luglio. E quindi celebriamo questo anniversario con la cavalcata delle Valchirie, mi
esatto,
sembra il minimo.
Ma guarda, infatti, a parte che mi stavo così diventando via via più mesto per ricordare questo tristissimo 8 e 9
Santo
marzo
cielo.
Che avevamo passato nel 2020, ma poi mi chiedevo, ma perché allora la cavalcata delle Valchirie, che di solito annuncia le iniziative dell'antitrust?
È perché ne abbiamo due da annunciare.
Ah, ecco, e quali sono?
Allora, parti tu con questa multa inflitta a questa società che naturalmente vendeva mascherine e kit di diagnosi, di autodiagnosi per il Covid con una modalità non proprio commercialmente corretta.
Eh sì, allora lo dico molto volentieri, multa da 3 milioni di euro.
Eccoci
alla
qua.
Società ZC Limited, che è titolare di una piattaforma globale che si chiama Vova. La multa è stata irrogata per pratica commerciale scorretta, come ha detto Deborah, nella vendita di mascherine, kit di diagnosi e di autodiagnosi per Covid. La società era stata accusata di pratica commerciale scorretta perché su questa piattaforma vova.com, con modalità ingannevoli e aggressive, scrive l'antitrust, durante il periodo di emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Covid-19, diffondevano comunicazioni pubblicitarie relative alla vendita online di mascherine filtranti e test kit, caratterizzate da vanti di efficacia in termini di protezione, contrasto e rilevazione del contagio rispetto al coronavirus. Quindi è stata verificata questa operatività, sono state acquisite rilevazioni delle pagine web e qui si è ipotizzato e poi valutata l'ingannevolezza, così il termine dell'antitrust, delle comunicazioni commerciali diffuse su questa piattaforma, in comunicazioni idonee a ingannare i consumatori sull'efficacia dei prodotti, come sempre.
Bene.
C'è gente che non ha scrupoli anche a guadagnare, a cercare di lucrare pure su queste vicende.
Senti, invece, a fronte di un'istruttoria che si conclude con una bella multa inflitta, ci sono anche delle istruttorie che si chiudono però perché l'operatore direttamente interessato all'apertura appunto di queste indagini si comporta correttamente, e allora l'antitrust ha chiuso l'istruttoria nei confronti della compagnia aerea di Blu Panorama. Perché? E questa è un'altra notizia che si legge fra le righe del bollettino settimanale dell'antitrust, che veramente si dovrebbe leggere religiosamente come le pagine di norme e tributi del Sole 24 Ore.
Hai ragione.
L'autorità ritiene che gli impegni proposti dal professore professionista siano idonei a sanare i possibili profili di illegittimità della pratica commerciale contestata nei mesi scorsi. Blu Panorama era stata accusata per aver cancellato, per esempio, dei voli con la motivazione Covid, pur essendo servizi che poteva tranquillamente svolgere in un periodo nel quale non erano più vigenti i limiti di circolazione conseguenti all'emergenza sanitaria. E poi aveva diffuso, secondo l'antitrust, delle informazioni lacunose ed ambigue sulla soppressione dei voli già venduti, nonché sui diritti di rimborso spettanti ai passeggeri, come ricorderai. C'era stata una grande discussione sulla possibilità che si potesse chiedere di essere risarciti o che si potesse chiedere la restituzione di voli già pagati o attraverso il voucher o attraverso appunto il rimborso cash e quindi in contanti. E quindi Blu Panorama si sarebbe comportata adesso un po' più, in maniera un po' più trasparente nei confronti appunto dei clienti, e tra gli impegni assunti dalla compagnia è previsto il rimborso dell'intero costo del biglietto. Il vettore ha precisato che l'opzione alternativa al rimborso monetario, consistente nella riprotezione o nella riprogrammazione del volo, è subordinata ad una scelta discrezionale del passeggero, e inoltre l'emissione del voucher, quale modalità di rimborso, è applicata solamente su richiesta del passeggero in accordo con il vettore. E quindi diamo tutte le opzioni possibili, e quindi l'antitrust ha detto: noi vi crediamo.
È soddisfatta di questo ravvedimento, un ravvedimento operoso.
E la chiudiamo qua.
Ravvedimento operoso che invece non sembra...
Non voglio battute, te lo dico già.
No, questo perché... No, ma adesso aspetta.
Sta attento a quello che dici con la prossima notizia.
Allora, questa è una notizia che riguarda Cristiano Ronaldo. Non è vero, non è vero. Allora, anche se vorrei tanto parlare di calcio quest'oggi, resisterò alla tentazione per dirti invece che il gruppo Cepu e Campus, che come testimonial, peraltro, come molti sanno, ha proprio un famoso calciatore, un fuoriclasse che gioca in una squadra con sede a Torino e con una maglia a strisce verticali.
E dai che non è questa la notizia, vai, procedi.
Il gruppo Cepu e Campus è finito sotto inchiesta per presunta sottrazione fraudolenta di imposte. Due arresti, tra i quali il fondatore proprio di Cepu, Franco Polidori, sequestri per 28 milioni di euro. L'inchiesta è dei PM di Roma e dei finanzieri del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria. Stanno dando esecuzione a una ordinanza in materia di misure cautelari personali e decreto di sequestro preventivo. Perché questa accusa? Perché sei persone, che sono complessivamente quelle coinvolte, sarebbero colpevoli di bancarotta fraudolenta, autoriciclaggio e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, relativo tutto questo comportamento al fallimento di due importanti società che sono state valutate dagli investigatori come bare fiscali. Allora, poiché oggi parliamo dei commercialisti, non volevo fare brutta figura, sono andato...
È un concetto che mi mette già ansia solo al sentirlo nominare, il concetto fiscale della bara fiscale, ti prego.
No, perché vuol dire quando tu, diciamo così, acquisisci una società che è in perdita, però lo fai solo e soltanto per pagare meno tasse.
Ecco, esatto.
Allora non è bello, il fisco non vuole, infatti c'è una norma precisa nel sacro TUIR, il testo unico delle imposte sui redditi, che ti dice, guarda che se manchi di una certa operatività, questo fatto di comprarsi società cotte, bollite e decotte non va bene, perché vuol dire che ti stai appunto solo comprando il modo di pagare meno tasse. A noi non piace, dice il TUIR.
Vabbè, senti, è più semplice il quesito che ci pongono allo sportello reclami.
Dillo a due di denari.
Buongiorno, una domanda. Ma nella DSU, che è propedeutica per l'ISE, vanno indicati, quindi dichiarati, i buoni fruttiferi intestati ai minori? Io penso di no, perché essendo comunque non nella disponibilità del minore, perché devono fare reddito? Perché devono sommarsi?
Lei pensa di no e il fisco invece pensa di sì, altro che se me li devi indicare.
Sì, purtroppo il fisco dice che i buoni fruttiferi, anche se sottoscritti da un terzo, anche se intestati al figlio minorenne, fanno parte del patrimonio familiare, e quindi bisogna prendere il valore alla data del 31 dicembre e conteggiarli, anche se è vero, non sono nella materiale disponibilità del capofamiglia, magari, che sta presentando il suo ISE, sta facendo la dichiarazione sostitutiva unica.
Niente, qua cotta e mangiata, direi di partire col primo tema di stamattina. Caro Mauro, allora domani segnati in agenda che entra in vigore il primo regolamento europeo adottato nell'ambito dell'ambizioso Action Plan europeo per la finanza sostenibile. E allora, grazie a questa iniziativa, questa nuova regolamentazione, sapremo riconoscere decisamente meglio, magari rispetto al recente passato, un'attività economico-finanziaria sostenibile. E quindi, se ci chiederemo quali caratteristiche deve avere un investimento per poter essere definito realmente green, e non solo essere green per un'attività di marketing dell'intermediario finanziario che ci suggerisce di sottoscrivere i suoi prodotti commercializzati, per l'appunto, sapremo adesso se questo intermediario ci dà le informazioni corrette, e quindi dovremmo andare in giro con il regolamento europeo. No, spero di no, speriamo appunto che i consulenti si preparino su tutto questo, ma lo chiediamo ad Andrea Baranes, vicepresidente di Banca Etica. Buongiorno e bentornato.
Buongiorno, grazie, buongiorno.
Allora, è importante questa novità, Baranes, per quale motivo?
È molto importante perché, come veniva detto, oggi di fatto ogni fondo gestore può più o meno dirsi sostenibile in base a parametri arbitrari, quindi avevamo ancora banche che si dicono sostenibili guardando solo gli impatti interni. Per capirci, molto bello se usi la carta riciclata nelle tue filiali, ma se poi continui a finanziare per miliardi di euro le peggiori centrali a carbone del mondo, ecco, per usare un eufemismo, abbiamo un'idea molto diversa di sostenibilità. Il regolamento europeo dovrebbe fissare dei paletti e dei criteri che tutti i gestori che vogliono dirsi di finanza sostenibile o proporre dei prodotti, degli investimenti di finanza sostenibile devono seguire e rispettare, quindi dei criteri, dei parametri che sono espliciti e condivisi per tutti.
L'applicazione di questo regolamento, che credo in sigla sia SFDR, giusto? Tanto per impararne un'altra.
Ecco, pareva che doveva fare,
esatto,
il primetto della classe.
Esatto, per un acronimo difficilissimo.
Che sta per un acronimo inglese, ovviamente, quindi Sustainable Financial Disclosure Regulation. Insomma, vabbè, ci dice quali sono le regole per definire un investimento sostenibile e come dobbiamo comunicarlo. Detto con un po' più di parole, così, Baranes.
Sì, esattamente, è così, quindi appunto da domani, da quando entrerà in vigore il regolamento, ogni gestore finanziario che vuole proporre un fondo che si vuole dire sostenibile dovrà rispettare tutti quelli che sono i criteri e quindi le definizioni date dall'Unione Europea sul singolo prodotto, sul singolo investimento, qual è l'impatto ambientale delle attività, delle azioni, delle obbligazioni, dei titoli che stanno all'interno di questo fondo.
Tutto questo ragionamento ci porta ad una riflessione più ampia, Baranes. Con questo regolamento europeo si completa tutta la questione della tassonomia, della sostenibilità, perché diciamo è da molto tempo che si lavora sulla ricerca di una classificazione completa di tutto il mondo appunto della sostenibilità. A che punto siamo?
Guardi, noi diciamo è un ottimo passo in avanti perché il lavoro sulla tassonomia è stato fatto in maniera molto dettagliata dal punto di vista ambientale, ovvero si prendono tutte le attività merceologiche una per una e si va a vedere che impatto hanno in diversi ambiti, quindi sui cambiamenti climatici, sul ciclo dei rifiuti, sull'utilizzo delle risorse idriche, sulla biodiversità, quindi è davvero un bel lavoro approfondito. Dal nostro punto di vista di finanza etica, di banca etica, ci sono comunque dei limiti. Primo tra tutti che la sostenibilità ancora oggi per l'Unione Europea è declinata quasi solo come ambiente e clima. Per carità, urgentissimo, assolutamente necessario lavorarci, però quando pensiamo in particolare alla finanza, difficile pensare alla finanza sostenibile senza pensare ai paradisi fiscali, alla speculazione, alle operazioni di breve termine. Ecco, per fare un esempio estremo, se ripensiamo alla bolla dei mutui subprime e a quello che è successo dalla Lehman Brothers in giù, erano operazioni che non avevano particolari impatti ambientali. Da lì a chiamarle di finanza sostenibile ce ne vuole parecchio. Quindi noi quello che diciamo è un ottimo primo passo questo fatto dall'Unione Europea, ma è un primo passo di un lungo percorso per riuscire ad arrivare a una finanza che sia realmente sostenibile a 360 gradi.
Ma da domani io risparmiatore, io investitore, potrò trovare, non so, ad esempio anche sui siti web un po' più di informazioni e un po' più di confrontabilità, o resterà tutto un po' nominalistico, per così dire, cioè di facciata?
No, dovrebbero esserci delle informazioni e appunto chi vuole dirsi fondo, prodotto di finanza sostenibile ai sensi di questo regolamento 2088 e quegli acronimi impossibili, però chi vorrà dire che fa finanza sostenibile dovrà rispettare quelli che sono i parametri dell'Unione Europea. Quindi ripeto, una versione della sostenibilità che secondo noi è ancora limitata per diversi motivi, abbiamo diverse critiche, ma un grosso passo in avanti rispetto alla situazione attuale in cui uno si dice sostenibile perché si sveglia la mattina, si dà dei parametri propri e decide di esserlo.
A proposito dell'importanza di dare la definizione corretta a determinati nomi o concetti, Baranes, voi nella campagna di comunicazione che state facendo su questi argomenti che sono molto importanti, soprattutto ne state facendo adesso una importante proprio sul regolamento europeo che entra in vigore da domani, fate anche una distinzione molto accurata e puntuale sulla differenza tra, una distinzione fra finanza sostenibile e finanza etica. Ci spiega perché è importante anche conoscere questa suddivisione?
Appunto perché noi diciamo che è un primo passo interessante, ma quello che proponiamo noi come finanza etica è molto di più, comunque molto diverso da diversi punti di vista. Primo tra tutti che al momento finanza sostenibile è solo il singolo prodotto, quindi il rischio è che il grande gestore finanziario, il fondo, la SGR, in qualche modo metta a scaffale un prodottino sostenibile mentre il grosso delle proprie attività continuano a essere di finanza, per così dire, insostenibile. Un po' come adesso andiamo al supermercato e chi vuole trova l'angolino del biologico, del commercio ecosolidale, ma poi i prodotti, il grosso dei prodotti non lo sono. Ecco, per noi la sostenibilità deve essere un comportamento coerente dell'intero gestore. Oggi quando si parla di finanza sostenibile non si rimette in discussione questa idea di massimo profitto nel minor tempo possibile. E allora la sostenibilità rischia comunque di rimanere un obiettivo funzionale a questo, quasi di marketing, per quanto adesso devo rispettare diversi parametri e criteri. Come finanza etica ovviamente perseguiamo un utile, ma perché è l'utile che è funzionale alla missione di essere uno strumento al servizio delle persone del pianeta. Quindi è un approccio ancora parziale e limitato. Crediamo che la nostra idea di finanza etica vada molto oltre, perché la sostenibilità non è solo ambientale, ma anche sui temi dei diritti umani, dei diritti del lavoro, della governance, dei paradisi fiscali, di mille altri. Quindi, ripeto, è un inizio molto incoraggiante questo della finanza sostenibile e noi aderiamo e lo salutiamo con molto favore. Però crediamo che la nostra proposta di finanza etica sia ancora qualcosa di totalmente diverso e che questo percorso sulla finanza sostenibile sia un primo passo incoraggiante, ma un primo passo forse ancora timido.
E allora noi, Baranes, speriamo che questo stimoli in noi risparmiatori, noi investitori, anche una sensibilità maggiore, di modo che poi il sostenibile diventi anche più etico. La ringraziamo per queste indicazioni che ci ha dato, torneremo sicuramente a sentirci magari tra un po' per capire quanta efficacia ha dato al mercato finanziario, quanta trasparenza in più può aver dato questo regolamento. Grazie ad Andrea Baranes, vicepresidente di Banca Etica.
Grazie a voi, alla prossima.
Buona giornata. Allora, ricordiamo di che cosa parleremo tra poco. La pandemia ha reso un po' più precaria la vostra situazione finanziaria al punto che siete sovraindebitati. Lo sapete che dalla fine del mese ci sarà un ulteriore supporto sul territorio, quello garantito da una maxi iniziativa delle ACLI che farà partire una rete di sportelli per adesso in un gruppo di province italiane, ma pronte ad aiutare le persone appunto che dovranno ridimensionare un po' la loro situazione di sovraindebitamento e magari avere qualche informazione in più sulle tutele di cui si dispone per proteggersi anche da personaggi di dubbia reputazione sul mercato che si dichiarano pronti ad aiutare chi si indebita troppo, ma in realtà, come dire, non sono, dal punto di vista etico, molto, molto seri. Ecco.
Non stanno veramente aiutando se non se stessi. 800240024 se volete parlarne con noi, 349-238-6666 per i vostri messaggi SMS oppure con WhatsApp. Prima di tutto questo, le borse.
Che la vaga ben, che la vaga mal, la borsa vogliamo ascoltare.
Due di denari.
And we're down, we go. Volevo leggere il messaggio di un ascoltatore che per la verità fa veramente a pugni con il tema che affronteremo tra poco, però insomma ci sembrava anche un modo per sdrammatizzare certi argomenti che dobbiamo necessariamente approfondire, è giusto che lo facciamo. Un ascoltatore ci racconta: avete fatto dei danni ieri, ho parlato dell'ingresso della holding di casa Fiat di Exor nel capitale di Louboutin.
Quindi passano, diciamo, dagli pneumatici alle scarpe, questo potremmo dire.
Ha preso il 24% della società per celebrare i 100 anni di vita, se ancora fosse stato tra di noi, dell'avvocato Giovanni Agnelli. Avete fatto danni ieri, ci racconta l'ascoltatore, mia moglie si è piantata sul sito della Louboutin e adesso mi toccherà regalarle le scarpe. Alla faccia del risparmiare è facile, ed effettivamente, dati i prezzi di queste calzature, che sono sicuramente molto eleganti, veramente un po' un sogno per le donne, che in questo periodo, stando a casa peraltro, non possono neanche particolarmente indossarle, che prezzi hanno, Mauro?
Guarda, ho capito, gironzolando un po' sui siti, perché in realtà ero sul sito delle Acli.
È un po' feticista, ti piacciono anche le scarpe?
No, no, io veramente ero sul sito delle Acli, però mi sono spostato, non so adesso l'algoritmo che mi traccia, che traccia il mio traffico, sarà impazzito. Comunque, diciamo che se a questo nostro ascoltatore, guardi, con meno di 500 euro... mi spiace, ma non ce la può fare. Forse trova qualche cosina in qualche discount, ma mi pare che quello lì è proprio, come direbbero quelli delle automobili, per stare in tema, l'entry level di questo tipo di scarpe.
Esattamente, effettivamente, insomma, un ragionamento, adesso, per carità, con tutto il rispetto per questo mercato, perché quando c'è una domanda per certi beni è giusto anche che ci sia un'offerta. Se c'è una, come dire, categoria che riesce a comprarle, tanto di guadagnato per l'economia globale, ma di sicuro, insomma, come vi dicevo, questa notizia fa un po' a pugni questo ragionamento con quella dalla quale partiamo invece questa mattina, perché la povertà assoluta nel nostro paese torna a crescere, l'Istat ce l'ha raccontato qualche giorno fa, e tocca il record dal 2005. Nel 2020 le famiglie in povertà assoluta sono state oltre 2 milioni, per un numero complessivo di individui pari a circa 5,6 milioni. Praticamente si è passati dal 7,7% al 9,4%, un milione in più rispetto all'anno precedente. Questo è quanto ci lascia la pandemia, un anno davvero terribile da questo punto di vista.
Allora, noi ne parliamo con il presidente nazionale delle Acli, Emiliano Manfredonia. Buongiorno, benvenuto a Due di Denari.
Buongiorno a voi.
Tra l'altro neopresidente, perché è stato designato da pochissime settimane, quindi naturalmente magari lo teniamo anche a battesimo a livello radiofonico.
Grazie. Spero che sia la sua prima intervista radiofonica, così potremo dire di essere stati, come dire, i suoi, coloro che hanno accompagnato il suo debutto.
Madrina d'argento. E padrino.
Medaglia d'argento.
Mannaggia, niente oro.
E insieme a Emiliano Manfredoni abbiamo anche in collegamento Renato Torsello, commercialista, dottore commercialista dell'Associazione dei Commercialisti Cattolici, perché l'iniziativa di cui andiamo a parlare, cara Debora, è un'azione congiunta, sinergica.
Una joint venture.
Come parli bene. Insomma, una cosa che fanno insieme le Acli, che apriranno appunto gli sportelli per alleviare, per sostenere, per guidare, per poter fare fronte alle famiglie sovraindebitate, che hanno il problema di essere troppo indebitate, di essersi troppo indebitate, insieme ai commercialisti, che naturalmente potranno fornire un supporto normativo e tributario. Buongiorno anche al dottor Torsello.
Buongiorno a voi, grazie per l'ospitalità.
Debora, da cosa vuoi partire?
Vorrei capire effettivamente perché Acli ha deciso di muoversi su questo territorio, perché appunto l'iniziativa è sulla rampa di lancio da qualche settimana, ben prima che conoscessimo i dati dell'Istat sulla condizione di povertà di un numero crescente di famiglie italiane. Purtroppo la pandemia continua a peggiorare la situazione. Noi non abbiamo delle situazioni di sovraindebitamento che ci consentono di paragonare appunto l'Italia agli Stati Uniti, alla realtà anglosassone, questo lo diciamo da anni, però anche nel nostro territorio, anche nel nostro paese, delle situazioni patologiche appunto ne conosciamo. Che cosa vi ha spinto a pensare a questo progetto, presidente Manfredonia?
Sì, le Acli è da tanti anni che si sta occupando della povertà, siamo anche tra i fondatori dell'Alleanza contro le povertà, che ha promosso l'istituzione del reddito di inclusione sociale, che poi è diventato il reddito di cittadinanza, perché riteniamo che una forma di sussidio universale per le persone sia necessario. E ci ha spinto il fatto che il reddito delle famiglie sta calando il potere di acquisto, e come avete detto voi, la pandemia è stato un acceleratore di questa situazione. Quindi le persone che si sono trovate magari avere un affitto, un finanziamento per l'auto e magari qualche altra spesa mensile, si è trovata in difficoltà, perché magari o si trova in cassa integrazione o si trova a dover percepire una delle varie indennità Covid che attraverso i nostri sportelli di patronato e CAF aiutiamo, ecco, le persone a compilare
indennità che peraltro non sempre sono arrivate con puntualità, e quindi è chiaro che si genera un'emergenza sul mese,
emergenza su emergenza, certo. Quindi le famiglie hanno perso anche questo potere di acquisto.
E quindi ai vostri sportelli arrivavano richieste di aiuto, immagino, al punto tale che avete pensato di istituire degli sportelli appositi per dare una risposta a questo problema specifico.
Sì, la risposta, anche grazie al professor Torsello, mi dà l'occasione anche di ringraziarlo, perché è una delle persone che ci sta aiutando anche nella formazione dei nostri operatori, proprio per informare le persone su questa possibilità, la possibilità appunto di essere un primo contatto per i debitori e cercare anche una via per lo sdebitamento, si chiama così, e quindi ecco, questa alleanza con la CC, con l'Associazione dei Commercialisti Cattolici, ci aiuta poi ad arrivare a una composizione, diciamo, di quella che può essere una crisi debitoria che può portare molte famiglie anche sull'astrico. Addirittura la revisione della legge sugli OCC è stata chiamata legge antisuicidi, no? Proprio per marcare questa tragedia che colpisce le famiglie in particolare.
Mauro, tra l'altro vedo già delle domande su WhatsApp su questo tema stamattina, ma la prima curiosità che vuole essere soddisfatta, che vogliamo soddisfare per un ascoltatore, vuole sapere perché il commercialista cattolico. Non sapevamo appunto che ci fosse anche questa declinazione nel mondo dei professionisti del fisco. Torsello.
Ma sì, è una giusta domanda e spiega fondamentalmente il perché questa associazione assieme ad ACLI. Sostanzialmente poggiamo sugli stessi valori, quindi rimettiamo la persona al centro, la persona, la famiglia, quindi l'uomo al centro del nostro interesse, e proprio quest'unione di visione con ACLI, con il mondo cattolico, ci ha permesso di fatto di arrivare con un'organizzazione così capillare, così radicale in tutto il territorio italiano per raggiungere, come dire, anche l'ultima pecorella smarrita, nel senso che c'è un aiuto per tutti quanti. Quello che si vuole offrire è una dimensione diversa di consulenza, sempre professionale, quindi di altissimo livello, ma a servizio dell'utenza indipendentemente da quelle che sono le casistiche. Quindi per ciascuno c'è una parola, c'è un conforto, ma è un conforto pratico, quindi una soluzione per cercare di risolvere le problematiche senza andare a cercare quelle soluzioni estreme, appunto come il suicidio, così come ha correttamente nominato il collega. Ci sono, il legislatore si è messo a disposizione, abbiamo pensato di unire i principi cattolici con quelli del legislatore, quindi più civili,
più laici,
esatto, per cercare comunque una soluzione migliore per andare incontro alla persona e per dare un contributo fattivo come ruolo del commercialista all'interno della società. In una situazione pandemica che ha, come dire, accelerato questo percorso che già veniva di fatto di impoverimento della popolazione, non abbiamo potuto fare altro che prendere coscienza di questa situazione e offrire il nostro contributo nel migliore dei modi, offrendo la nostra consulenza.
Quindi il riferimento normativo, perdoni dottor Torsello, il riferimento normativo sarà comunque la legge 3 del 2012, immagino, che è quella contro il sovraindebitamento. E gli sportelli presso dell'ACLI, presso cui le persone, le famiglie in difficoltà potranno rivolgersi, troveranno il supporto dei commercialisti, della vostra associazione appunto dei commercialisti cattolici.
E anche di operatori delle ACLI che i commercialisti hanno formato.
Sì, il vantaggio sta proprio in questo. Con la collaborazione con le ACLI abbiamo fatto in modo di formare degli operatori di sportello che potranno offrire una prima consulenza e una prima informazione. Questo anche perché purtroppo in una situazione disperata come quella del sovraindebitamento si incappa anche in organizzazioni, in soggetti, come dire, che approfittano della situazione, sono con comportamenti di sciacallaggio. Quello che vogliamo tenere lontano è proprio questo ambiente. Offriamo comunque una consulenza a tutti quanti, una prima informazione, e addirittura grazie all'operatore di sportello formato da professionisti qualificati si ha la possibilità di studiare la prefattibilità del ricorso alle procedure di sovraindebitamento, cosa che secondo noi è fondamentale per avvicinare sia da un punto di vista di qualità e di informazione l'utente, ma anche di fugare quelli che sono false idee e depistaggi l'utente che invece incappando in situazioni non organizzate, non professionali, potrebbe prendere degli abbagli e, come dire, dilapidare l'ultima ricchezza, l'ultimo patrimonio disponibile nelle mani
in mano di qualche strozzino. Certo.
Esattamente.
Vi interrompo perché sono le 11:45 e al 45esimo l'arbitro fischia, qui a Radio 24 mandiamo il traffico.
Comunque mischei no che nego e vorrei sentire tanto il traffico.
Due di denari.
Emiliano Manfredonia, presidente nazionale delle ACLI, per rendere disponibile questo sportello di tutoraggio in materia di sovraindebitamento. Quali saranno le prime città a partire dalla fine del mese di marzo?
Allora, le prime città, Aosta è già partita, Pescara e Biella. Stiamo cercando di formare altre persone, soprattutto nelle grandi città, Milano e Roma. Quindi per ora stiamo partendo piano, ma col giusto spirito.
Certo, con l'obiettivo poi di arrivare a quale tipo di copertura a livello nazionale, perché non ci dimentichiamo che le ACLI sono davvero presenti ovunque. Bene. Ieri parlando con loro scherzavo, siete presenti quasi quanto le Poste praticamente sul territorio
più
italiano.
Più o meno, sì, abbiamo circa tra circoli e quindi che con recapiti, noi li chiamiamo sempre come negli anni 50, segretariati sociali e sportelli, abbiamo circa 5.000 luoghi dove poter andare a incontrare le ACLI e poi abbiamo altrettante persone tra dipendenti e volontari, i nostri promotori sociali. La volontà nostra è quella di formare in tutte le nostre città delle persone per poter proprio indicare questa strada, questo primo contatto.
Mauro.
Stavo guardando sul vostro sito, Manfredonia, se già ci sono delle indicazioni su questi sportelli.
Non ancora,
allora diamo però.
Non teniamo a battesimo il nuovo presidente, ma certamente gli sportelli sì.
Allora,
rivendichiamo con forza oggi questa paternità.
E comunque acli.it, ci sono un sacco di informazioni utili, mi permetto di dire, quindi arriveranno presto, immagino, anche le indicazioni per questa vostra iniziativa. Di solito, e qui io girerei la domanda però forse più al commercialista, al dottor Torsello, di solito le persone che intervengono qui a Due Denari, gli esperti che intervengono quando parliamo di sovraindebitamento, e purtroppo ci tocca parlarne anche di frequente, si raccomandano: non aspettate l'ultimo momento, non aspettate che la situazione diventi drammaticamente patologica. Mi sembra che questo sia già un buon riferimento, ma quando non è l'ultimo momento, Torsello, c'è un punto di percentuale, un aspetto per cui vediamo che abbiamo superato di una certa soglia le nostre possibilità di reddito?
Ma più che punto percentuale, la precisazione che ha fatto è assolutamente attinente ed è il punto dolente anche della normativa, nel senso che si parla di meritevolezza. La questione è proprio legata appunto a evitare che il soggetto sovraindebitato compia degli atti, quindi aumenti l'esposizione finanziaria con la consapevolezza di non poter far fronte alla restituzione del prestito. E quindi da questo punto di vista qualsiasi comportamento che però io metto sempre di fianco allo stato di necessità per cercare di comprendere la situazione, non possiamo guardare queste situazioni, sono persone, in modo asettico è impossibile calarsi nella situazione, però dobbiamo stare attenti perché questo potrebbe essere uno scoglio importante che ostacola alcune agevolazioni che la norma mette in campo e a disposizione proprio per il soggetto che si rivolge al tribunale per risolvere la situazione di sovraindebitamento. Quindi se vogliamo vedere un punto di estremità entro il quale agire è proprio quello in cui si deve evitare o meglio si è indotti ad assumere altro debito per far fronte a problemi senza tenere presente l'obiettivo finale, cioè quello di risolvere tutte le problematiche di debito portando avanti, come dire, la propria vita in modo normale, soddisfando quelle che sono le esigenze del nucleo familiare, quindi evidentemente l'esigenza abitativa, quella di cure mediche, l'istruzione per i propri figli, e quindi questi sono gli aspetti fondamentali tutelati evidentemente dalla Costituzione e con essa anche dalla legge 3/2012.
Dottor Torsello, forse stiamo dando per scontato alcuni passaggi, ma magari facciamo un po' di chiarezza sul funzionamento del piano per il consumatore per gli ascoltatori che non ne hanno mai sentito parlare. Ammettendo di avere una condizione di sovraindebitamento molto importante e rilevante, mi rendo conto da un mese all'altro che il prossimo mese non riuscirò a pagare il mutuo e i prestiti che ho in corso. Mi rivolgo allo sportello delle ACLI. Come attivate la vostra istruttoria, come fate a capire se sono nella condizione di chiedere questa opzione?
Sì, allora Sostanzialmente l'utente che si rivolge allo sportello riceve un'assistenza e una prima informazione da parte dell'operatore di sportello. Con lui l'utente fa un'analisi di prefattibilità partendo semplicemente dall'analisi ovviamente anagrafica, anche per vedere la competenza territoriale. La residenza determina la competenza territoriale dell'OCC, quindi l'organismo di composizione della crisi, e del tribunale cui sarà rivolto il ricorso. Con questo va a delineare quella che è la composizione del nucleo familiare, la capacità di produrre reddito, il patrimonio a disposizione di questo nucleo familiare ed evidentemente la mappa dei debiti assunti. Facendo questa analisi fondamentalmente si va a riconoscere se il soggetto effettivamente è un soggetto sovraindebitato e quindi può accedere alla normativa del sovraindebitamento, oppure sta semplicemente vivendo un momento di liquidità, chiamiamolo così. Detto questo, si fa sostanzialmente un'analisi rispetto a quella che è la capacità effettiva di sostenere tutti questi costi, tutte queste esigenze, e evidentemente laddove il debito è superiore rispetto alla capacità si farà un taglio. Sostanzialmente la legge mette a disposizione tutto il reddito che è necessario, quindi lasciandolo nelle mani dello stesso soggetto sovraindebitato, tutto il reddito che è necessario per far fronte, ad esempio, come ha citato correttamente, ad adempiere alle rate del mutuo, ad adempiere agli alimenti per la famiglia, al vestiario, all'educazione, eccetera. Tutto quello che supera queste esigenze primarie ovviamente dovrà essere messo a disposizione dei creditori per soddisfare il recupero del credito da parte di questi. Un recupero che è fatto però in modo organizzato, perché come abbiamo detto ed è stato definito, è una procedura concorsuale, quindi è ben disciplinata ed è regolata in modo tale che non ci siano soprusi tra i creditori, ma seguendo una scaletta che la norma ha ben regolato. E quello che non potrà essere soddisfatto evidentemente verrà stralciato, questo dando fondamentalmente la possibilità di liberare il soggetto sovraindebitato da quel peso al quale non potrebbe altrimenti far fronte in assoluto. Questa è una situazione, evidentemente se c'è anche della parte di capacità reddituale che supera le esigenze primarie sarà messa anche questa a disposizione dei creditori per la soddisfazione dei propri crediti, ma su un orizzonte temporale non più lungo di 4 anni, in modo tale che dal quinto anno in poi tutto ritornerà ad una normalità e quindi sostanzialmente si restituisce la condizione di normalità e di riabilitazione del soggetto in pieno, che potrà tornare a contribuire al collettivo sociale ed economico in piena regola.
Dottor Torsello, prima di arrivare da voi e capire se ci sono le condizioni per attivare il piano del consumatore e rivolgersi all'organismo di composizione della crisi, ci sono anche altre strade che possono essere percorse per liberarsi dai debiti o comunque per ridimensionare il debito che grava appunto su una famiglia. Parlo per esempio del consolidamento del debito, si può cercare di accorpare tutti i prestiti che sono in corso in un'unica soluzione, parlando magari direttamente con la banca di riferimento, accorpare il tutto, allungare tutti i debiti nella sostanza e pagare un'unica rata. Oppure c'è anche la possibilità di rivolgersi al fondo antiusura gestito dal MEF, dal Ministero dell'Economia, che è un'attività gestita dall'Associazione dei Consumatori Adiconsum. Ecco, voi eventualmente paventate anche queste soluzioni oppure andate direttamente al piano del consumatore?
No, assolutamente, noi siamo, diciamo, da questo punto di vista nella valutazione, nella prefattibilità che studiamo se sia la procedura di sovraindebitamento la procedura più adeguata rispetto alle esigenze del consumatore, dell'utente che si rivolge allo sportello ACLI. E questo diciamo l'indicazione che diamo, rivolgendosi allo sportello ACLI, avendo una prima informazione, si ha la possibilità di esplorare anche alternative che sono complementari alle procedure di sovraindebitamento e che evidentemente a seconda del caso possono essere spese nel migliore dei modi utilizzando lo strumento più adeguato rispetto alla specifica necessità dell'utente che si rivolge allo sportello.
E quindi una volta di più vale il consiglio: non aspettate di essere travolti da un eccesso di debito. Poi Deborah, mi viene anche da precisare una cosa, magari è banale ma la dico lo stesso, spesso noi pensiamo al sovraindebitamento qualcuno che si è indebitato troppo per chissà quali vizi suoi.
Esatto.
In realtà in questo periodo purtroppo capita ad esempio di avere dei crolli nelle proprie capacità di guadagno e quindi di non riuscire a far fronte a impegni che prima erano perfettamente
sopportabili. Basta la cassa integrazione che ti arriva con 2 mesi di ritardo, fa saltare una famiglia come se niente fosse, giusto Presidente Manfredonia?
Certo, ma io ricordo anche ieri alla festa della donna che si sono persi in Italia 470.000 posti di lavoro solo nelle donne, no? Solo per le donne. Che cosa vuol dire? Vuol dire che spesso una famiglia c'è quel reddito anche aggiuntivo, no, che è stato perso. Quindi se una famiglia prima poteva contare su due redditi, spesso può contare su un reddito solo, spesso su un reddito che arriva da una cassa integrazione, da un'indennità, oppure tutte quelle partite IVA che stavano bene ma hanno dovuto chiudere le proprie attività, bar, ristoranti, pensiamo a tutto il settore del turismo.
Devo dire che ci stanno scrivendo in tanti ed è ancora la categoria economico-produttiva che si sente più mortificata da questa crisi e priva di aiuti di ogni tipo.
Però in questo bisogna capire se sarà momentanea oppure se sarà invece una situazione, certo, strutturale. Su questo speriamo che anche il governo faccia la sua parte.
Tra l'altro, Mauro, guardi, dico, ci sono degli ascoltatori che chiedono se in questa ricomposizione della propria condizione finanziaria ci possono rientrare anche i debiti fiscali. Ne abbiamo parlato anche volte, sì, altre volte.
Ma chiediamo anche ai nostri ospiti di restare a disposizione, di restare in contatto, non lasciare il paese, come diciamo di solito. Quindi grazie a Emiliano Manfredonia, presidente ACLI. Grazie a Renato Torsello, commercialista dell'Associazione Commercialisti Cattolici. E se avremo qualche indicazione, qualche richiesta, ci permetteremo anche di inviarvela. Scriveteci a duedidenari@radio24.it.
A domani a tutti e grazie, buona giornata.